Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Ciao, grazie. Buon pomeriggio, e tu come stai?
Bene.
Sei mancata?
sono stato una settimana, ho fatto il giro del mondo.
Ah, beh, una settimana,
tutto di corsa. Tutto bene. Dunque, è successo
allora,
di
oggi
tutto.
Cominciamo parlando di donne.
Oh.
Visto che ogni tanto si parla di donne per i produttori, questo Valsa e questo produttore orco che adesso si è scoperto che chiedeva una specie di ius prime noctis a tutte le attrici, no? E invece che condannare questo, c'è stato chi ha condannato chi l'ha denunciato, e questo succede, ma in fondo c'è stato più scandalo su questo della violenza quotidiana che invece subiscono le donne, le operaie, le donne che lavorano, di quella violenza contro le donne che si chiama capitalismo. E partiamo allora dal caso di Valeria Ferrara. Valeria Ferrara è una lavoratrice di un posto che credo a Roma conoscono molti, l'outlet di Castel Romano. Sai, grazie, cosa sono quegli outlet?
Sì.
No, quei villaggetti che hanno costruito un po' in tutta Italia, no? Quei paesini finti dove vendono un mucchio di stronzate, scusate la parola, però di marca, tutte di marca scontate, e dove tanta gente va lì. Devo dire che ci sono andato anch'io una volta tanti anni fa e sono rimasto scioccato perché onestamente è un posto dove non si può comprare praticamente niente. Io non capisco, cioè io forse sono un po' all'antica, sono andato in uno di questi outlet un pomeriggio di un venerdì mi pare o di un sabato, e non ho trovato nulla davvero di comprabile, però era pieno di gente. Evidentemente si fonda anche su questo la nostra società, su vendere cose assolutamente inutili facendo credere alle persone di aver fatto l'affare della loro vita. Ecco, in uno di questi centri appunto di spaccio di cose inutili, una lavoratrice, Valeria Ferrara, con un bambino, sta vivendo un momento drammatico, e infatti intanto le esprimiamo, credo, la nostra solidarietà, perché in questo momento lei è a casa perché non ha retto con i nervi alla condizione di pressione e di sfruttamento che le subivano. Quindi le facciamo gli auguri e le diciamo di reggere e di resistere. Valeria mercoledì scorso si è incatenata davanti all'entrata del suo negozio, che è dentro questo outlet di Castel Romano, e lei è una commessa che lavora per Calvin Klein. Ecco, anche questo è, ricordatevelo per favore, questa marca Calvin Klein, ricordatelo, metteteci sopra 14 righe rosse, Calvin Klein. Ecco, questi qua lavorano dentro ovviamente questo gigantesco supermercato, perché poi di questo si tratta, e ci sono un sacco di donne che lavorano lì che lavorano soprattutto la domenica. Ora capite che cosa vuol dire per una madre di famiglia. Valeria Ferraro ha un bambino piccolo, lavorare soprattutto la domenica, lavorare gli altri giorni e poi lavorare la domenica, perché poi il bambino durante la settimana o è a scuola o è all'asilo eccetera, la domenica dovrebbe stare in casa con i genitori, e invece la mamma o il papà in tanti posti lavorano, e non lavorano per quei lavori indispensabili, perché c'è, sento sempre qualcuno che si alza quando dico queste cose e dice o medita o scrive su Twitter sì, però anche gli infermieri, sì, però anche i poliziotti, sì, però anche i pompieri. Ecco, questi lavorano per servizi di utilità e di emergenza per tutti noi. Vendere stupidaggini la domenica non è emergenza, è solo sporco profitto. Non è la stessa cosa. impegnare le famiglie su questo. Fatto sta che Valeria e altre lavoratrici si erano impegnate tra di loro a fare una cosa semplicissima, a decidere di chiedere alla controparte, all'azienda, ai capi del personale che gestiscono questo ipermercato, di gestire i turni, dire siamo tante, se ci organizziamo tante donne riusciamo a fare una cosa semplicissima, che ogni tanto qualcuna fa una domenica a casa sostituita da altra, quindi a organizzare una gestione dei turni, quindi non a cancellare come pure secondo me sarebbe necessario, tra parentesi lo dico ai nostri ascoltatori, se potete non andate a comprare ai supermercati la domenica, perché favoriamo lo schiavismo e quindi non andiamo a comprare la domenica, cerchiamo di organizzarci, facciamo altre cose, non andiamo a comprare nei supermercati la domenica. Ritorno ancora a Valeria. Valeria insieme agli altri si è organizzata e ha fatto un'iniziativa, semplicemente ha chiesto insieme ad altri di poter organizzare i turni, ha avuto una risposta, gli è arrivata una letterina dal suo capo del personale il quale gli ha detto che lei è bravissima, è la migliore commessa che ci sia mai stata, la migliore addetta che ci sia stata in tutto Castel Romano e in virtù delle sue enormi capacità professionali veniva trasferita a Valmontone a 58 km di distanza da casa sua. Questo, immaginatevi dover lavorare la domenica e dover lavorare ancora più lontano da casa con problemi di bambini e tutto il resto. Ecco, mercoledì doveva essere il suo ultimo giorno di lavoro lì per poi il trasferimento e Valeria si è incatenata davanti all'entrata del supermercato, assistita dai militanti, dalle compagne e dai compagni dell'USB, tra cui voglio salutare l'instancabile Francesco Iacovone, che quando ci sono questi casi di super sfruttamento dei lavoratori è sempre in prima fila a cercare di combatterli, battaglia sempre molto difficile, e abbiamo visto anche sui video, se fate una ricerca su internet troverete la foto di questa lavoratrice incatenata, imbavagliata con dietro la bandiera del suo sindacato. Ecco, questa lavoratrice ha fatto questa battaglia, ha ricevuto solidarietà, ma allo stato attuale la cosa non è cambiata, l'azienda continua a dire che il trasferimento va fatto e la cosa ovviamente avrà anche una conseguenza legale, però io quello che voglio sottolineare è che questa è la violenza continua che subiscono le donne che lavorano, la violenza che si chiama capitalismo, che si chiama sistema. Un'altra violenza di questo tipo l'ha subita un'altra compagna che si chiama Gina D'Angelo. Questa è un'infermiera professionale, quindi come vedete cambiamo immediatamente occasione di lavoro, qui andiamo proprio nel mondo dei servizi, quindi lei fa un mestiere, lo fa da 36 anni nell'ospedale di Carrara, Gina D'Angelo, lavora lì da tanto tempo, è una compagna militante del sindacato, in questo caso dell'opposizione CGIL, ed è una compagna che 4 anni fa ha deciso di intervenire in solidarietà con chi? Con le lavoratrici super sfruttate che mandano avanti attraverso l'appalto a una cooperativa, un consorzio che si chiama Dusman, questo consorzio, questa azienda, insomma, sostanzialmente un po' cooperativa, un po' no, manda avanti, fa all'appalto delle pulizie, dei servizi, degli ospedali e come spesso avviene in questi casi ha deciso di fare un massacro tra le lavoratrici che di turni, di orari, di condizioni di lavoro, di salari, e queste lavoratrici sono ribellate, hanno fatto uno sciopero e lei, in nome della solidarietà tra lavoratrici e anche tra donne, è scesa in piazza con loro, ha preso in mano il megafono 4 anni fa, lei che era un'infermiera professionale, e ha detto semplicemente che esprimeva la sua solidarietà di andare sotto il comune, eccetera. È stata condannata, ascolta, non ci si crede, ascoltami grazie, è stata condannata dalla magistratura, denunciata alla magistratura e condannata alla magistratura a 1 anno di carcere più qualche centinaio, mi pare un 100, 150 euro di, no, a 1 mese, scusate, no, a 1 mese di carcere più 100, 150 euro di multa per sedizione. Siamo ai reati, le donne sediziose, siamo tornati a Bava Beccaris, le sedizioni del popolo. Ecco, questa compagna, questa lavoratrice ha ricevuto anch'essa, come si dice, un assaggio di cos'è il sistema e di che violenza usa, quella della repressione delle aziende attraverso i sistemi di controllo, gli trasferimenti, il mobbing e tutte le cose, ma anche quella istituzionale, perché io vorrei sapere vedere la faccia di questo maledetto giudice che ha condannato a un mese di carcere una lavoratrice con 36 anni di anzianità perché ha preso il megafono e ha espresso la sua solidarietà a lavoratrici degli appalti degli ospedali che a Carrara rischiavano il posto o le condizioni di lavoro. Ecco, questa è la società vergognosa di oppressione nei confronti delle donne, nei confronti del lavoro, del sfruttamento. E voglio aggiungere a queste due denunce una terza denuncia che mi è stata inviata attraverso sempre quei meccanismi che sono Twitter, che sono Internet, che sono, Nunzia Parra, che è un avvocato precario, credo, che lavora nel mondo della giustizia, mi ha fatto presente, l'ha fatto presente non solo a me, devo dire, ad altri che dovrebbero occuparsi più, a partire dal ministro del lavoro Poletti. Non credo che il ministro del lavoro Poletti le risponda, siccome però l'ha fatto presente anche a me, rispondo anch'io, condannando una cosa che forse noi non conosciamo, cioè la quantità di lavoro precario, addirittura di lavoro gratuito, che manda avanti la giustizia. Lì prima abbiamo visto il giudice che condanna vergognosamente una lavoratrice che difende i diritti di altre lavoratrici, e bisogna sapere che l'amministrazione della giustizia, forse tutto si tiene a questo punto, è fondata anche sul super sfruttamento del lavoro, sui cosiddetti tirocinanti. I tirocinanti sono giovani laureati, giovani professionalizzati che cominciano a far funzionare la giustizia, la cancelleria, tante attività connesse alle cause e all'andamento dei tribunali, i quali vengono, è un po' come l'alternanza scuola-lavoro, no? Tutti questi qui vengono considerati gente che deve imparare, e quindi grazie al cielo che sono lì ad imparare. Quindi non è, c'hai un lavoro, fai qualcosa, non è che vorrai anche uno stipendio. Quindi una parte di questi ricevono una borsa di studio che mi pare sia di poche centinaia, 4 o 500 euro al mese, e dovrebbero vivere con questa. Un'altra parte, esclusi dalla borsa di studio, pur avendo fatto tutto il lavoro dentro gli ufficiali, i tribunali, dentro gli uffici giudiziari, vengono tranquillamente adesso mandati a casa senza nessun riconoscimento, sono tirocinanti che devono andare a casa dopo aver lavorato gratis. Ecco, questo è il punto. Si comincia con l'alternanza scuola-lavoro, poi si finisce con i grandi magazzini dove le donne vengono schiavizzate, poi si vengono condannate le donne che si ribellano alle ingiustizie che sostengono le altre donne, vengono condannate ai tribunali che funzionano con lavoratori che lavorano gratis. Ecco, questo è un po' il cerchio vergognoso dello sfruttamento del lavoro, che viene totalmente, peraltro, confermato da quel rito annuale che noi viviamo tutti gli anni, che si chiama finanziaria. Di questi giorni, no? Adesso si chiama un'altra cosa, documento economico finanziario, ma è la finanziaria. Si chiama documento economico finanziario per la semplice ragione che in realtà il governo italiano, come il Parlamento italiano, non possono decidere quasi più niente, perché tutto è soggetto, si dimentica sempre, al fiscal compact, ai vincoli di bilancio europei, eccetera. Però siccome quest'anno ci sono le elezioni, che ovviamente l'Unione Europea è attenta a queste cose, e quindi se un governo gli dice dammi qualche spazio per farmi qualche mancia, per farvi un po' di campagna elettorale, l'Unione Europea dice sì, tanto poi i conti li facciamo dopo, quando le elezioni si sono fatte. Quindi questa finanziaria è una finanziaria fondata sul trucco, perché da un lato ci sono una finanziaria detta di 20 miliardi, quindi 20 miliardi vuol dire 20 miliardi che entrano, 20 miliardi che escono. Ecco, i 20 miliardi che entrano non ci sono, Sono tutte voci ipotetiche, cioè lotta all'evasione fiscale, nuova espansione, risultati di espansione, cioè sono come una volta si sarebbero chiamati trucchi contabili. Ecco, l'altra parte, quelli che escono, sono anch'essi in gran parte un trucco contabile, perché di questi 20 miliardi che non entrano, 15 miliardi servono a fare un trucco a non far aumentare l'IVA, cioè a non fare un'operazione che certo alla vigilia delle elezioni sarebbe drammatica, ma siccome questa operazione, ripeto, è fatta tutta con una manovra di trucchi, quando saranno l'anno prossimo, saranno passate le elezioni, tornerà. Poi ci sono altri 5 miliardi che servono a fare invece la campagna elettorale, e questi vengono dati qua e là. Però, e questo è il punto, a uno gli dà una cosa, ho visto adesso, ho letto stamattina che i presidi danno un aumento di 400 euro al mese, mentre gli insegnanti ancora non si sa se prendono o non prenderanno 85 euro, chi li prende, chi non li prende, a qualcuno glieli danno, a qualcuno no, cioè, abbiamo parlato anche la scorsa settimana di un movimento di insegnanti contro questa vergogna delle cosiddette trattative per il contratto. Ecco, ci abbiamo regali qua, regali in gran parte dati alle imprese, le imprese gli vengono dati i soldi, gli vengono dati i soldi sotto forma di decontribuzione, cioè, per capirci, non pagano i contributi per quelli che assumono, il che vuol dire, per capirci, che sono meno soldi che entrano nelle casse poi dell'INPS, e quindi vuol dire meno soldi per le pensioni, eccole lì, le pensioni, quelle invece, su quelle rigore assoluto. Tu hai sentito qualche giorno fa, o eri in giro per il mondo, Padoan, il ministro dell'economia italiano, l'hai letto?
L'ho letto.
Grazie.
L'ho letto.
Hai letto? Cosa
sì.
Ha detto? Che viviamo troppo a lungo.
Infatti è stato anche confermato che viviamo troppo a lungo.
Porca miseria, viviamo troppo a lungo.
Si esagera.
Ma ieri c'è stato un quadretto carino, perché c'era il capo, uno dei PD che non so, che conosco da una vita e non so perché venga considerato di sinistra, però oggi in questo mondo tutto a destra viene considerato di sinistra, il responsabile della commissione lavoro della Camera, Cesare Damiano, il quale a un certo punto ha detto: beh, ma quest'anno ci sarà un abbattimento ulteriore dell'aspettativa di vita, perché i segnali davano questo, che non si stava così tanto bene e quindi si viveva di meno, e quindi diceva probabilmente non ci sarà l'aumento dell'età pensionabile. E invece, siccome purtroppo l'Istat ha detto che ci sono 4-5 mesi di vita in più, bisogna fare anche 4-5 mesi di pensione, di lavoro in più per la pensione, e quindi nel 2019 scattano i 67 anni, quindi cerchiamo di morire prima se vogliamo risanare il bilancio dello Stato, altrimenti è un problema. Una società dove la gente non ha il buon gusto, soprattutto i poveri, perché poi voglio dire i ricchi poi provvedono per altre vie, ma i poveri non hanno il buon gusto di morire prima.
Anche
sono lì a pesare
un po' di
sui conti,
certo,
pubblici,
un po' di cooperazione,
è una vergogna,
insomma.
Cioè ci vuole qualcosa, e loro ci stanno pensando, peraltro, perché oggi voglio salutare anche i pensionati che in questo momento stanno facendo il presidio a Roma, sia dell'USB che del CONUMP, perché dovrebbe decidere la Corte Costituzionale sui tagli passati delle pensioni, quelli della Fornero, quelli, se ti ricordi, grazie, sì, di quando la Fornero è andata in televisione che piangeva, ecco. Piange, siccome si dice, chiagni e fotti, si dice in certi dialetti, ecco, piangeva, e quella, i suoi pianti hanno in qualche modo accompagnato il taglio delle pensioni. Dopo molte cause fatte soprattutto da questo coordinamento di pensionati dall'OSD, non dai pensionati dei sindacati confederali, va detto, tutte queste cause sono andate sui tagli delle pensioni adesso in Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale prima aveva detto che le pensioni non si potevano tagliare, almeno le pensioni normali, quelle d'oro sì, ma non quelle normali. Invece il governo ha tagliato le pensioni normali, prima Monti e poi Renzi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ha ritagliato di nuovo le pensioni. Ecco, e quindi oggi sì, su questo si pronuncia la Corte Costituzionale. Vedremo se la Corte Costituzionale è più attenta a se stessa, perché aveva già detto che non si poteva tagliare le pensioni, o è più attenta alle compatibilità, ai costi, alla gestione del bilancio, all'equilibrio fiscale e a tutto il resto. Su cui, tra l'altro, e chiudiamo questa chiacchierata contro il mondo oggi, si è svolto domenica un referendum. Io certo. Sono un cittadino lombardo, quindi sono stato anch'io coinvolto in questo, dal lato di essere contro, naturalmente, questo referendum sull'autonomia, che già oggi si rivela un imbroglio, perché Maroni e Zaia dicono due cose diverse. Zaia dice: vogliamo che il Veneto sia come la Sicilia. Quindi grande obiettivo, essere delle regioni a statuto speciale. Sì, però l'obiettivo di fondo dovrebbe essere che finiscano i tagli alla sanità, che finiscano i tagli ai servizi sociali, che si fanno anche nelle regioni ricche del nord. Perché io ieri mattina ho dovuto fare un esame clinico che non potevo evitare di fare, a una certa età bisogna farli, e ho dovuto pagarmi qui in Lombardia 66 euro di ticket, e ogni esame di quelli che appunto servono a far vivere più a lungo. Per cui se andiamo avanti così, poi quando stia tranquillo, i poveri cominceranno a morire, perché tanti esami che non si faranno più, perché se uno ogni esame che fa deve spendere 70-80 euro, comincia a rinunciarci. Infatti in Italia ci sono milioni di persone che hanno già rinunciato alle cure sanitarie. Ecco, su tutto questo non si è fatto nessun referendum, ovviamente, nessuno ha mai usato dire questo, però sia Maroni sia Zaia hanno detto però noi vogliamo più autonomia, vogliamo decidere. Non hanno detto all'inizio autonomia fiscale, adesso lo dicono dopo il voto. Non l'hanno detto prima, perché in realtà, come si sa, i referendum regionali non possono disporre di questo, e poi perché in realtà avrebbero dovuto dire qualcosa sull'articolo 81 della Costituzione, okay, sul fiscal compact, su quelle cose che abbiamo detto prima, che tolgono l'autonomia fiscale non a questa o a quella regione, ma a tutto il paese. Su tutto questo hanno taciuto, però hanno detto: volete voi autonomi, volete voi lombardi essere più autonomi, voi lombardi volete stare in maggiore autonomia. Ecco, e alla fine hanno ricevuto dal Veneto un grandissimo sì, anche perché io credo che, ripeto, hanno fatto i furbi, hanno chiesto cose diverse con la stessa domanda, e in Lombardia molti meno sì, molto meno consenso, però hanno avuto un certo consenso, che adesso come spendono? Come spendono? Perché io rispetto sempre chi va a votare, anche magari sbagliandosi, pensando che fa una cosa per migliorare la sua condizione. Come la spendono? Uno chiedendo la riforma della Costituzione, il Veneto trattato come la Sicilia, cosa che sa benissimo che non arriverà mai. L'altro invece, più furbo, Maroni, più furbo, più milanese furbastro, cosa farà lui? Lui ha già detto: mettiamo assieme col PD la Confindustria. Ha proposto che a guidare la delegazione della Lombardia sia il Bassetti. Ora, io sono appunto da molti anni cittadino lombardo, ricordo chi era Bassetti, uno dei primi presidenti della regione lombarda, uno dei primi capi delle privatizzazioni, democristian confindustriale. Ora, che gli interessi dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini lombardi siano fatti da Bassetti è come dire che gli interessi dei lavoratori d'Italia, quelli di cui abbiamo parlato, sono fatti da Poletti. È la stessa identica cosa. Ecco, quindi è stata una gigantesca furbata di trasformismo che ha usato sentimenti e anche bisogni di contare, di decidere veri della popolazione per fare gli affari del palazzo. Tutto questo, ripeto, ma questo l'hanno detto anche loro, è l'unica cosa su cui sono d'accordo con Maroni e Zaia: non c'entra niente con la Catalogna. È vero, non c'entra niente con quello che sta avvenendo in Catalogna.
Allora, Giorgio, poi riparliamo un attimo, perché mi è venuto rispetto al primo esempio che facevi della lavoratrice dell'outlet, perché mi veniva in mente una cosa, cioè che gli stessi che vogliono che si lavori la domenica, la notte, eccetera eccetera, quindi privando anche le donne con figli o comunque insomma chiunque ad avere una vita personale, sono generalmente gli stessi che poi ci scocciano in continuazione con la famiglia tra virgolette in tutte, su tutte le cose, no? Cioè la famiglia avanti a tutto, perché la famiglia è importante, perché la famiglia può essere una sola,
sì,
e perché
di loro, sì.
Ma com'è questa cosa? Insomma, è curioso, no?
Poi... perché quando quelli più che la famiglia sono quelli di Dio, patria e famiglia.
Esatto.
Perché presi separatamente non sono particolarmente gravi, un Dio ognuno è rispettabile, la patria ognuno è rispettabile, chi ci crede e chi no, patria ovviamente ha un concetto diverso, si discute, famiglia sono tante cose, però se metti assieme Dio, patria e famiglia viene fuori una miscela ipocrita da un lato e micidiale per i diritti delle persone
esatto.
Dall'altro. Sì, sono gli stessi.
Sono gli stessi. E allora musica.
Les aristocrates, on les prendra. La tour à 100 ans qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La tour à 100 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La tour à 100 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
E questa era Edith Piaf, Ça ira, una delle canzoni più famose della rivoluzione francese, insieme alla
bellissima,
insieme
che
alla
carica
sì,
a prendere agli lampioni gli aristocratici
che...
perché questo dice
questo
e lo,
dice,
lo dedichiamo
sì.
Al re di Spagna. Lo dedichiamo al re di Spagna che purtroppo ingiustamente risparmiato dalla ghigliottina e che adesso, come vediamo, sta cercando di assieme al suo governo di distruggere la libertà di un popolo, non solo quello catalano ma tutto il popolo spagnolo, perché la democrazia non si divide. Se tu commissari la Catalogna distruggi la democrazia in Spagna. Si possono avere idee diverse sull'indipendenza, ma la posizione può essere solo una: contro il governo spagnolo e il suo re e contro l'Unione Europea, che come al solito poi sta dalla parte del potere che dice di no al pronunciamento dei popoli.
Sì,
e anche per questo voglio ricordare sempre a tutte e a tutti che noi stiamo tutti lavorando come Eurostop, come tante forze politiche e sociali, con l'USB, con i sindacalisti, altri sindacati di base, allo sciopero del 10 e alla manifestazione dell'11 novembre,
Giorgio,
dove il titolo fondamentale è portiamo in piazza la verità, proprio perché
sì,
tutte queste storie di lotte sono basate su questo.
Giorgio, proprio su questo, siccome mi sta alzando cartelli con delle scritte di là dal vetro Giovanni,
c'era proprio un messaggio che chiedeva quali erano appunto i contenuti della manifestazione, della piattaforma sociale Eurostop per la manifestazione dell'11 novembre.
Quindi... Dunque, la manifestazione, ripeto, il titolo è questo: portiamo in piazza la verità. I contenuti poi sarà una manifestazione che si sta allargando, quindi probabilmente ci saranno anche altre forze che non aderiscono ad Eurostop, ma i contenuti fondamentali sono contro quelli che noi chiamiamo le quattro leggi infami, appunto Job Act, legge Fornero, prima di tutto contro queste, le quattro leggi infami, Job Act, legge Fornero, buona scuola e tutte le leggi di polizia, dalla Bossi-Fini a quella alla Minniti-Orlando, e poi contro le politiche economiche di austerità, quelle dell'Unione Europea, per i diritti sociali del lavoro e per la Costituzione. Quindi portiamo in piazza la verità, abbiamo detto, contro il governo delle banche, della precarietà e dei manganelli. Perché la verità è che o c'è di mezzo le banche, o c'è di mezzo la precarietà, o quando qualcuno si ribella allo strapotere dell'uno, all'ingiustizia dell'altra, viene di nuovo il manganello in varie forme. Ecco, prepariamoci a queste manifestazioni, salutiamo tutte le lotte che lo preparano.
Certo, l'appuntamento è a piazza, sarà l'11 novembre a Piazza Vittorio alle 14. Un'ultima considerazione, poi ti lasciamo. Prima parlavi della Catalogna, però obiettivamente, Giorgio, come si può pretendere da un re che benedica l'avvento della Repubblica? Insomma, sarebbe chiedere troppo. Ci viene
infatti
il dubbio che ci sia
infatti
anche un suo interesse.
Non se ne sono mai andati da soli, anche esatto. Quello italiano, abbiamo dovuto fare la lotta di liberazione, la resistenza, poi un referendum anche lì, e poi dopo il referendum non gli piaceva il voto e stava per dire che quel voto lì non era proprio quello che voleva lui, e poi, diciamo così, la pressione di quello che allora era un grandissimo movimento popolare organizzato e che aveva fatto la resistenza l'ha convinto ad andarsene. Ecco.
Insomma,
io credo che non c'è via di mezzo, i re vanno cacciati. Poi qualcuno gli si può anche risparmiare quello che dicevo prima, la ghigliottina, purché però se ne vada in buon ordine. In ogni caso, i re che si mettono a dire e a insultare una parte del loro popolo e dicono sleale a un intero popolo sono re che sono felloni, e ripeto, ancora più grave è che l'Unione Europea, che si scopre una specie di santa alleanza di re, di sovrani, di baroni, di banchieri, questa Unione Europea dica perfettamente legale la distruzione della libertà della Catalogna, cioè un'intera regione, è bene sottolinearlo, una regione grande, ricca, prospera, ma anche e soprattutto democratica e antifascista, che si vede cancellato il Parlamento, si vede cancellate le sue libertà, i suoi diritti da funzionari, comprese le radio e le televisioni, okay, sì, ecco, sì. Che vengono, vabbè, adesso in Italia non ce ne sarebbe bisogno, devo dire, di commissariare radio e televisione, dico la gente, però diciamo, magari non gli viene in mente. E lo fa lo stesso, perché ecco, non, è una cosa gravissima quella che sta avvenendo lì, e ripeto, allo stesso segno di quello che è avvenuto in Grecia, di quello che sta avvenendo in tanti paesi, del non rispetto in Italia del referendum sulla Costituzione che c'è stato un anno fa, che poi tutto il palazzo ha ignorato, ecco, e tutte queste cose qui sono il segno che da un lato ci sono i popoli che in maniera spesso diversa tra di loro, ma travolte anche contraddittorie, esprimono la loro desiderio di vedere cambiate le cose, e dall'altro c'è un potere che dice no, non cambia niente, poi però dice cambia tutto, ma in realtà non vuol cambiare niente.
Allora, Giorgio, a martedì prossimo, sempre alle ore 16 con Gavroche, grazie.
Ciao, grazie, ciao Giovanni.
Ciao Giorgio.
E ciao a tutti.